Saluto e ringrazio Mister Giorgio Gorgone. Buongiorno, mister.
Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno.
Allora, mister, sì, la sentiamo benissimo.
Benissimo.
Lei ci sente?
Benissimo, benissimo.
Ok, bene. Perfetto, perfetto. Mister, allora...
Permetti di chiedere al mister di fare un... ma solo per un minuto, di voltarsi un secondo indietro, perché... l'esperienza che ha vissuto il mister in una piazza che tra l'altro mi è particolarmente cara come quella di Lucca è stata raccontata usando nei confronti dell'allenatore e del gruppo squadra credo tutti gli aggettivi più belli che potevamo trovare. Una storia incredibile, una storia che purtroppo capita delle volte in Serie C, ma ecco, io vorrei chiederti, mister, ora che le luci si sono spente, che cosa ti resta di questa esperienza? Immagino soprattutto nel rapporto con i giocatori, con i magazzinieri,
con la piazza,
con la gente normale che a un certo punto mi risulta vi ha addirittura aiutato a fare delle trasferte.
Sì, 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 tutto giusto. Ma resta, guarda, nell'analisi immediata e emotiva c'è stata una grande soddisfazione per quello che abbiamo ottenuto, perché io a volte solo nel post partita, perché poi penso che questa sia la prima volta che parlo, ormai sono due mesi che non ho più detto niente.
Vero.
Perché non avevo voglia, non mi piace fare le interviste per far vedere che ci sono, un po' che non mi sono mai piaciute. Sono stato, diciamo, in disparte, quindi quando ho parlato in passato ci ho tenuto a sottolineare delle cose che sono accadute quando si diceva che il gruppo si unisce in queste situazioni, diciamo che può essere vero in parte, però vai a vedere il Foggia che quando ha iniziato ad avere qualche problema perse 6 partite di fila,
certo.
Quindi diciamo
certo.
Che si tende un pochino a sminuire delle cose, anche se sono consapevole che una situazione del genere secondo me ha aiutato noi nei confronti dei tifosi, o meglio, i tifosi a un certo punto hanno aperto gli occhi, hanno visto che c'erano dei problemi, perché forse il problema grosso di Lucca è stato questo all'inizio, si è creata un'aspettativa molto alta che io ho sempre riconosciuto come un'aspettativa sbagliata e fuorviante, sempre, però purtroppo l'allenatore quando lo dice giustamente sembra che...
non ci crede nessuno, non ci crede nessuno.
Esatto, esatto,
certo.
Però era complicato già dallo scorso anno, se voi immaginate che noi arrivavamo in semifinale di Coppa Italia eliminando SPAL, Juventus, Avellino e il giorno dopo fu esonerato il direttore sportivo, quindi partimmo molto bene, parto da prima perché c'era il presidente...
Certo.
Bulgarella, certo. Che io ringrazierò sempre, che ho avuto un ottimo rapporto, che purtroppo era stato, secondo me, consigliato male, cioè una squadra come la Lucchese con quel budget doveva fare un percorso di tranquillità, invece si è alzata l'aspettativa e si sono creati i malumori. Questi malumori che cosa hanno creato? Hanno creato poi una tensione continua e la squadra, secondo me, a un certo punto ha reso anche meno. Il succo qual è? Il tifo, la gente ha capito, si è unita e poi c'è stato un ribaltamento totale proprio di valutazioni, di analisi. Oggettivamente poi abbiamo viaggiato a un ritmo da terzo, quarto posto, però alla base c'è stato un grande sacrificio da parte di tutti, perché avevo una squadra anche vecchia, non mi piace, però io ho tanti giocatori esperti. Non è semplice, un conto allenare i ragazzi, un conto allenare i trentenni, 32, 33, che hanno poi un percorso diverso. Quindi io li ringrazierò sempre tutti, i giocatori, i dipendenti, chi è stato con noi, i tifosi che hanno contribuito a fare tante cose, che ripeto, non abbiamo mai, e chiudo, non abbiamo mai sponsorizzato queste cose. Erano notizie che uscivano fuori perché erano reali. Ci fu anche una polemica prima della partita a Sesti Levante di campionato,
sì.
Quando ironizzò l'allenatore, che per me fece una battuta fuori luogo, nessuno ironizzava e nessuno cercava alibi, era un dato di fatto, non sapevamo come muoverci, non avevamo i soldi per... cioè, l'organizzazione della partita, ci sono i steward, c'è la croce rossa, la croce verde, non mi ricordo, c'è la luce da pagare che non veniva, cioè c'erano problemi reali.
No, ma chiaramente.
Quindi, Chiudo, sì, è stato l'immagine più bella, è stata ovviamente la salvezza sul campo, che ripeto, era diventato complicato. Noi il 7 marzo perdiamo 4-1 a Pescara, eravamo penultimi a 2 punti dall'ultimo posto. No, perché poi ho sentito dire... Dimmi.
No, finisci, perché poi ti faccio, volevo fare una riflessione su quello che stavi dicendo. Finisci,
sì,
pure.
Si è sentito dire anche, io parlai in modo molto, molto civile col presidente del Sesti Levante, lui mi ha detto che avevano, diciamo, modificato un po' le sue dichiarazioni, perché io ho detto: scusi presidente, lei continua a dire che la Lucchese si è rinforzata ingiustamente, secondo me non ha ben chiaro quello che è successo. Poi se c'è, bisognerebbe mettere una regola che chi non ha pagato non deve fare mercato, sono d'accordo. La Lucchese ha preso giocatori, certo, che ti hanno regalato perché per loro erano ricondizione o bolliti, cioè Benedetti non giocava da 14 mesi, sì. Rizzo non giocava a Trieste, Ballarini idem. Riconosciamo che la squadra ha fatto un gran campionato la seconda parte, tutto qui,
non c'è dubbio. Guarda, io parlando con il mio amico Renzo Olivieri ho detto che secondo me nell'ambito del ricco menù di chi fa i super corsi di Coverciano, sì, è molto bello ospitare Carlo Ancelotti, come hanno fatto recentemente, che ti racconta come si vincono gli scudetti in giro per il mondo, ma io ho suggerito anche di sentire suoi colleghi, come nel tuo caso, che hanno dovuto convivere per mesi e mesi con questo tipo di problematiche che ormai fanno un po' parte del calcio. È inutile far finta di niente, perché esiste il Real Madrid, ma esiste anche il caso Lucchese. E io mi auguro che quello che racconti oggi, hai raccontato oggi, io credo che sarebbe un materiale utilissimo per i tuoi colleghi che magari si avvicinano a una professione e devono anche capire che può anche capitare di dover convivere per mesi e mesi con un gruppo di giocatori per i quali poi diventi responsabile, per cui quando andavi in conferenza stampa non parlava Giorgio Gorgone, allenatore della Lucchese, ma parlava Giorgio Gorgone, portavoce di un gruppo che era in grande sofferenza e che cercava di portare avanti un qualcosa.
Sicuramente è un'esperienza che fa curriculum e che ti fa acquisire delle capacità anche di gestione dello spogliatoio, mister. Un evento, ovviamente nessun allenatore, nessun dirigente vuole vivere quello che è successo a Lucca, ma come purtroppo in Serie C capita in più piazze, non è capitato solamente in quel di Lucca. Ora, per chiudere anche il capitolo lucchese, volevo capire, perché noi nel corso della stagione l'abbiamo raccontata dall'inizio alla fine, questa parabola rossonera, dall'interno, mister, qual è stato il momento o l'evento che le ha fatto capire, al di là dei risultati sul campo, perché quello è una cosa che nessuno potrà togliere mai alla Lucchese come società, come storia, come piazza, ma a livello proprio lavorativo, quindi societario e quant'altro, quando è stato il momento in cui si è reso conto che forse, oddio, mi sa che qua la situazione non è più recuperabile?
Diciamo, dai, da gennaio, quando c'è stata la prima vendita, sono arrivati prima un gruppo, poi dopo un mese un altro gruppo che però non è stato mai presente, poi è stato venduto a un terzo. Lì ho capito che era veramente rischioso, addirittura rischioso di andare giù direttamente, perché noi perdemmo 4-1 a Pescara il 7 marzo e i giocatori che tutti dicono che ci siamo rinforzati già c'erano, quindi il 7 marzo avevamo ci tolsero prima della partita meno 6. Quindi sì, è stato un momento in cui sono stato molto chiaro, io ho capito tutto, però ho comunicato che per me bisognava continuare a lavorare come se fosse tutto a posto, perché se pensavamo o qualcuno potesse pensare che diventava una cooperativa non mi andava bene, e quindi sono stato chiaro, perché gli alibi ci sono, ce li avevano, era giusto, però l'ho detto più volte. Ma io penso che la squadra abbia recepito l'onestà e la chiarezza di quello che dicevo. Io sono l'allenatore ancora, decido io, chi non viene pagato e non gioca potrà accadere questo, perché sempre quelli siamo, un paio li abbiamo persi per strada proprio perché non riuscivano ad autogestirsi proprio a livello economico. Quindi sono stato chiaro, ho parlato individualmente con tutti, perché è capitato, è capitato delle volte in cui ho interrotto allenamenti per dire stop, fine, non mi va bene così, ci vediamo domani. Quindi è capitato perché inconsciamente nel giocatore nasce quest'alibi legittimo. Io ho detto, voi avete ragione su tutto, mi dovete dire ci sono o non ci sono, e poi io, in tutta onestà, in base a quello che direte voi, io capirò se continuare o meno, perché sono stato onesto, perché se rimanete in 10, in 10 secondo me non ce la facciamo. C'è stata una partita che è stata cruciale, noi vinciamo 4-1 con la Ternana, non ho parlato mai di calcio, per me abbiamo fatto una partita strepitosa dal punto di vista proprio strategico e di intensità. Noi la settimana dopo siamo stati alla rifinitura prima di Pontedera, io sono stato un'ora e mezza seduto in mezzo al campo a aspettare che i ragazzi decidessero se giocare o no a Pontedera. A Pontedera perdemmo 4-1, dopo un quarto d'ora stavano 3-0. Voi mi direte, ma è quello? Ma forse perdi uguale, però io, finita la rifinitura, ho detto prendiamo 3 gol. Perché? Perché c'erano dei giocatori che non volevano non continuare. Volevo dare un segnale, perché questo lo devo dire, tanto io sono così, non mi interessa tanto. C'è stata molta attenzione per paura che la Lucchese si fermasse durante. Grandissima,
sì,
attenzione. Lega, venivano, parlavano, raccontavano. E poi una volta che hanno capito che abbiamo continuato, oggi vai a vedere, chiami e chiedi, scusate, la fideiussione è febbraio, marzo, ma non dicevate che poteva essere una cosa immediata? Cioè, non mi è piaciuto molto, per niente. Ho visto proprio...
Giusto, da una parte di giusto,
forse
giusto.
Era visto che si fermavano i ragazzi, questo, forse avevano ragione a fermarsi, io non l'avrei mai fatto, vi dico la verità. Quando ho parlato con loro, c'è stato un momento che mi hanno detto, mister, noi non vogliamo deluderti. No, gli ho detto, non vi preoccupate, non deludete me se vi fermate. Non vi dovete preoccupare, io voglio che voi o ci state o non ci state, ok? Però... il concetto loro non era sbagliato. Dicono, ma lo stanno facendo perché creeremmo un problema se ci fermiamo? E probabilmente sì. E questa cosa non mi ha fatto impazzire, perché a oggi ti dico che si poteva avere un po' più di attenzione e chiarezza su tante cose.
Giustissimo, giustissimo. Mister, poi però mi devi spiegare perché pensi alla Triestina dopo, perché lì poi entra una forma di masochismo. Cioè, non ho il piacere di conoscerti personalmente, ma...
Tu sei Luca?
Barzellini? Sì, sì.
No, sì, ah, sì. Ok.
No, io no, sono...
Ti spiego anche della Triestina, perché anche questa cosa è venuta una battuta, che uno dice, mister, ma le trovi tutte... No, ascoltate, allora, non cominciamo a fare i luoghi comuni e a dare etichette poi sempre negative. No, allora, io a Luca ci vado, che è una società seria. Poi... se il proprietario vende a dei cialtroni, non è un problema mio. Io a Trieste ci ho giocato 7 anni. Mi chiama la Triestina, mi aveva cercato durante l'anno più volte. Ok, più volte. Quindi, come io dicevo, guarda che devo essere esonerato io per essere libero, non è che posso allenare così. Ok, quindi mi chiama Dell'Icarri, che io avrei avuto un direttore sportivo molto in gamba.
Bravissimo. Preparato.
Quindi, quindi Daniele Dell'Icarri mi chiama e mi dice vado a parlare, quindi io vado a Trieste. A un certo punto io avevo praticamente firmato il contratto con la Triestina, era il 27-28 giugno, e lunedì Dell'Icarri mi comunica, mister, c'è un problema grosso, probabilmente non pagano la scadenza. Quindi io lo so in quel momento che non pagano la scadenza. Dal momento che non hanno pagato la scadenza, io non ho più depositato il contratto, non c'è niente di strano.
No, mister, la mia era una battuta, chiaramente.
No, ma non era da te, lo so, ma...
cioè, non era, ci mancherebbe altro,
No, lo so, però mi è stato chiesto... Poi che succede? Mi chiedono, mister, ma aspetta, io accetto la Triestina con -9, Quindi, altra cosa poco sottolineata dagli ipotetici proprietari, che gli ho sentiti fare un paio di dichiarazioni, secondo me perché sono stranieri, non si sono resi conto. Ma io a un certo punto per 10 giorni sono stato vincolato e rispettato la Triestina con tutta onestà, senza essere presuntuoso, ma io 6, 7, 8 squadre ho avuto contatti abbastanza avanzati, no? Poi stata una mia scelta, forse ho aspettato anche un qualcosa di una, sperando in una categoria superiore, che poteva esserci, era difficile, quindi poi ho scelto la Triestina, poi mi hai limitato per 10 giorni. Tu non paghi la scadenza il 1 luglio, diventa un problema tuo, che a me non hai messo al corrente, quindi mi crea danno a me, perché io il 3 luglio mi ritrovo che ho rifiutato delle cose prima perché avevo un accordo con la Triestina.
Certo, quindi, non c'è dubbio.
Quando mi dicono ci torneresti, ma se uno mi dà la certezza matematica, cioè è come se dovessi avere il conto in banca io e so che a Trieste servono 10 milioni per andare avanti, per fare tutta la stagione, io lo so per certo che ci sono, io mi rimetto seduto e vado, ma io non farò più quello che ho fatto, cioè iniziare una stagione con una squadra che adesso paga il 15 settembre, adesso pagherà il 15 dicembre, e poi gli racconti ai giocatori, ai dipendenti.
No, basta. No, 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 basta, basta.
Basta.
Assolutamente no. È stato più che sufficiente, no, quello che ha vissuto a Lucca.
Dopodiché non si può più vivere, cioè devono trovare un qualcosa, devono inasprire, devono fare qualcosa, perché queste sono ferite. Cioè, ora sto parlando di un'altra piazza, io ho lavorato per anni con Paolo Condò, Alessandro De Calò, triestini dalla testa ai piedi. C'è gente per cui Trieste è sulla pelle, non si può ferire così un mondo. Io sono andato a fare una partita al Nereo Rocco con la famiglia Maldini, che fu salutata e celebrata ovviamente. Non si può, non è più accettabile che in realtà come Trieste, come Lucca, ma purtroppo Foggia, ora sono le prime che mi vengono a mente, continuino a vivere in questo tipo di situazioni. Cioè,
assolutamente.
È meglio dire, guarda, sì, noi ci possiamo permettere la prima categoria, che vivere lo stillicidio tutte le estati di questo tipo di situazioni.
Che poi il paradosso è che nel calcio professionistico degli ultimi anni soffrono più le grandi piazze, quelle con una tradizione e con un passato, piuttosto che le piccole realtà che magari hanno imparato a non fare mai il passo più lungo della gamba, mentre invece chi si porta dietro un blasone che è stato in Serie A, in Serie B, con una storia dietro, non riesce a rendersi conto, ad adeguarsi magari al cambiamento dei tempi, al cambiamento dell'universo del pallone, che non è più solo sport ma è anche industria, economia nel vero senso della parola. Mister Prin,
scusami,
cercando di tornare a parlare di cose,
no,
prego,
ti volevo dire una cosa della Triestina. Il 6 giugno la Triestina si è iscritta pagando 3.800.000 euro, cioè
esatto.
La battuta che non era riferita a te, però dico, non è che sono andato, oddio, cioè il 6 giugno hanno pagato 3 milioni, si sono iscritti. La follia è che non hanno pagato la scadenza che era di un terzo, credo che intorno a 1.150, 1.2. Quindi io, guarda, devo dire anche una cosa, non è che sono, non li conosco neanche. Non paragoniamo chi è stato a Lucca con chi è stato a Trieste. Secondo me a Trieste è successo un qualcosa di
no, a Trieste hanno buttato via soldi. Hanno buttato via dei soldi. Purtroppo, perché questa proprietà ha sempre speso dei soldi.
Esatto. Nel calcio si pensano, i grandi imprenditori pensano che, dato che gestiscono aziende importantissime, dicono che ci vuole a fare calcio. Non è così, il calcio ha una velocità mostruosa, in una settimana cambiano gli umori, cambiano i scenari, non capiscono che va a una velocità che non va a nessun tipo di azienda, nessun tipo di azienda va a questa velocità. Quindi a volte per me la prendono o perché si affidano a persone poco chiare, la prendono un po' sotto gamba e si ritrovano poi, perché adesso analizziamolo in maniera umana. Ma questo presidente che si iscrive e poi non riesce, ma secondo voi ha fatto business? No, una follia.
No, no. Da quello che siamo riusciti a capire, mister, anche dall'esterno, insomma, con quelle che sono le nostre fonti, per convincere nuovi soci ad entrare, l'attuale presidente si sarebbe dovuto accollare l'intera somma legata all'iscrizione. Lui lo ha fatto, solo che poi questi fantomatici nuovi soci non hanno mantenuto, insomma, quelle che erano le parole date nelle settimane precedenti, e da lì appunto nasce il fatto di non aver pagato la scadenza successiva, che, come ricordavi tu, era neanche di un terzo.
Sì, ma come dice giustamente il mister, ma qui stiamo parlando di imprenditori di valore, cioè poi vengono nel calcio E alcuni fanno delle... Ma io parlo anche a livelli assoluti, eh?
Assolutamente.
Cioè, non mica parlo di Serie C, eh? Poi invece trovi un imprenditore che sa far bene il suo mestiere come De Laurentiis, che magari non ha... ha un decimo dei soldi di quelli importanti, ma fa calcio.
Sebastiani a Pescara, cioè, criticano Sebastiani a Pescara.
Ah,
Sebastiani capisce di calcio, cioè, fa le cose in un certo appunto. Modo, no?
Cioè, sì, quindi, sì.
È questo il punto, che purtroppo a volte poi questi fondi, sai, questi fondi magari mettono dentro una percentuale in questo, cioè, qualcuno racconterà la chimera che per carità capita, che il calcio se fa, sì sì, se ti si incastra tutta la vita sicuramente puoi farne business, ti si deve incastrare tutto, vinci, valorizzi, vendi, plusvalenze, sì, poi c'è l'altro, uno vince, di solito se vincono 10,
bravo,
vince
no,
uno
vince. Poi io credo che c'è anche troppo dislivello tra quella che sono i soldi garantiti della B e il nulla della C, perché
esatto,
poi crei una differenza dove sei costretto delle volte, io non sono un giocatore di quasi niente, tantomeno di poche, ma trovi poi presidenti che pur di provare ad andare in Serie B
fanno un all-in
su un qualcosa lasciando poi delle macerie, ma dovresti immaginarti o veramente fai un campionato intermedio, ritorni al discorso da Serie C2, ma così è troppo grosso, cioè ci sono delle società che poi si giocano tutto un anno, perché se vai di là entri in una specie di piccolo paradiso terrestre, se stai di qua hai solo spese, perché questo è un dato oggettivo.
Verissimo, mister. Siamo arrivati in fascia. Noi la salutiamo, la ringraziamo tantissimo.
Però ti vogliamo rivedere presto in panchina.
Ecco, sì, quello assolutamente.
Grazie.
Ci sentiamo presto, mister.
A presto.